Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa Pasqua a tutti voi, da Claudio.
Ed Anna, certamente. Ave Maria.
Pasqua dura, dura, vero? Deve durare. Allora, iniziamo subito con la riparazione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
credo e ti
spero e
amo.
ti amo
E ti
e ti
domando
domando
perdono
perdono
per tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che
credono,
non credono,
non
non adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano e non ti
e non
amano.
ti amano.
Santissima Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo
Spirito
e Spirito
Santo,
Santo.
io vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo,
Corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui egli ha
con cui egli ha
offeso,
offeso,
e per i
e
meriti
per i meriti
infiniti del
infiniti
suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del cuore
del cuore
immacolato di
immacolato
Maria,
di Maria.
e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Ti
sopra
amo
ogni
sopra ogni
cosa e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima mia,
nell'anima mia,
perché ora non
ma perché
posso
ora non posso
riceverti
ricevere sacramentalmente,
sacramentalmente. Vieni almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente,
nel mio
nel
povero
mio
cuore.
povero cuore.
Come è già avvenuto, io ti
Io ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio e
ringrazio
tutto
e
mi
tutto
unisco a
mi unisco
te.
a te.
Oh, mio Signore, che non
Non
abbia
abbia mai
mai a
a
separarmi da
separarmi
te
da te
con il
con il peccato.
peccato. Bene. Allora, abbiamo questo tempo pasquale del passaggio del Mar Rosso. È interessante perché adesso a proposito del Mar Rosso, sto pensando, pregate per la conversione della Russia, vero? Perché se questo non accadrà per la loro conversione, diffonderà i suoi errori nel mondo, no? Noi praticamente da questo Mar Rosso non siamo ancora usciti, visto e considerato che abbiamo ancora i partiti, diciamo, di stile comunista, li abbiamo ancora in Italia, per cui diciamo sto Mar Rosso, loro l'hanno passato in poco tempo. La Madonna era venuta a dirci: volete evitare, vero, di essere travolti dalle acque del Mar Rosso? Fate quello che vi dico. In effetti non l'abbiamo fatto e siamo ancora in mezzo al Mar Rosso, ma soltanto che non c'è la via asciutta che ci procura di poter passare senza annegarci. Voi vedete quanti cristiani si sono annegati. Cioè, negli anni 50 a messa ci andava l'85%, adesso ci va, contando anche i pasqualini e i natalini, diciamo che si va verso il 6-7%, per cui pensate un po' quanti ne sono morti annegati dalle ideologie, dalle idolatrie, dagli errori, vero, da tutte le cose che comunque hanno fatto perire questi nostri fratelli. E stiamo ancora in mezzo a questa situazione e qui praticamente si tenderebbe, dice, ma cosa c'è ancora qualcuno di vivo? Ma dobbiamo fargli perdere la fede, dobbiamo dirgli che i dogmi non sono più dogmi, praticamente vorrebbero farci annegare tutti quanti, ma non è possibile, perché il piccolo gregge, diciamo che non è impossibile annegarlo, perché resiste, perché confida nel Signore, perché non si fa travolgere dalle acque limacciose, oggi sono liquami, oggi le acque non sono più acque come il Mar Rosso, ma sono i liquami della sporcizia morale, vero, che addirittura viene anche benedetta. Aiuto. Allora, stamattina, ecco, tornando da messa, no, e tu incontri sempre queste ragazze che hanno i pantaloni con le ginocchia, cioè tutti sono bucate, no? I pantaloni bucati sulle ginocchia, no? E Anna, cioè, mi veniva quasi da ridere, ma dico, guarda, vedi, questa è ipocrisia, no? Perché se queste qui avessero i jeans consumati alle ginocchia perché passano ore e ore in adorazione, in ginocchio, e allora saremmo veramente fortunati. Tutti i ragazzi, le ragazze hanno i pantaloni con i buchi e le ginocchia, forse stare in ginocchio saremo salvi. Invece stanno in ginocchio davanti al demonio. Li fa inginocchiare lui davanti a se stesso, no? Perché seguono le mode che non sono certo celesti, ma sono del principe di questo mondo. Per cui dico, guarda, 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 quante persone si inginocchiano davanti al demonio, hanno i pantaloni bucati. Ho fatto questa riflessione, né, andando a messa, e credo che non sia mica tanto sbagliata però questa riflessione, no? Che dici, Anna?
No, no, direi proprio di no, veramente.
Immagina, ma tu immagina quanti, tutti questi, no, si inginocchiassero davanti al tabernacolo, ma tu immagina, avremo l'Italia salva.
Magari, mamma mia.
E invece fanno i pantaloni già bucati per far vedere, no, che questi praticamente le ginocchia le usano, ma per far che cosa? Mica per adorare il Signore, no? Ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, e ogni lingua proclami la tua lode. Sì. E vabbè, noi dobbiamo pregare che venga presto questo trionfo, perché, diciamo, adesso vogliono togliere i diesel perché inquinano l'aria, ma sapeste le eresie come la inquinano l'aria spirituale? Qui si soffoca, si soffoca. E allora, ecco, pensavo, sai, alla Maddalena, che poi sentiremo nelle letture, Maddalena, e l'angelo gli dice, ma perché piangi? Hanno portato via il mio Signore. E sta Maddalena praticamente ha pianto quando Gesù era in vita, sappiamo che poi con quel bel gesto, vero, dell'essenza di nardo, ha pianto, no? Adesso ancora piange, hanno portato via il mio Signore. Ma praticamente tu pensa, no, che tu trovi le persone che piangono perché il fidanzato l'ha lasciata o il contrario, no? Ma dico, tu immagina, ma piangessimo i nostri peccati, no? Ecco, allora, poi Gesù stesso, che lei credeva fosse l'ortolano, ma donna, perché piangi? Allora, questa piange. Beati quelli che piangono, ecco, i propri peccati, quelli dei propri fratelli hanno portato via il mio Signore. Ma oggi ognuno di noi deve domandarsi, ma chi è il mio Signore? Uno deve farsi un'altra domanda, è semplice, proviamo a domandarci, chi è il mio Signore? E vedrete che la risposta, se siamo onesti, c'è da vergognarsi a rispondere. Non è il mio Dio, è il mio io, il mio Signore. Perché tu non puoi dire il mio Signore e poi fai quello che vuoi. Allora vuol dire che tu non obbedisci al tuo Signore, che praticamente è Lui che ti dice quello che devi fare. Tu sei servo se Lui è il Signore. Invece no. Cosa succede? Che noi lo chiamiamo Signore e poi il Signore è il nostro io. Allora siamo anche disonesti, però, anche con noi stessi, in verità. E naturalmente se seguiamo questo povero io, che non, diciamo, è solo capace di combinare guai, certamente non arriveremo mai a conoscere il nostro Dio. Ed è necessaria ed è indispensabile la meditazione. Non è possibile, un cristiano che non medita, ma non può essere cristiano, perché non sa manco come si fa ad essere cristiani. È una tragedia questa, perché di queste cose non se ne parla. Vero? E allora pensate un po' che i santi insistono su questo punto. E se vi leggo i pensieri dei grandi santi riguardo alla meditazione, cioè l'orazione mentale, diciamo così, l'orazione mentale, e vedrete che noi siamo veramente mal combinati. Se non c'è una pratica più semplice e più efficace dell'orazione mentale per giungere in breve tempo alle vette della perfezione cristiana. Il beato Bernardo Maria di Gesù non esitò ad affermare che la causa della perdita della fede tra i cristiani era dovuta essenzialmente a un solo motivo, l'aver dimenticato l'orazione mentale. Ecco il pensiero dei santi e dei maestri di spirito su questa pratica. La pratica quotidiana della meditazione rende l'anima raccolta profondamente in Dio, mentre il tralasciarla la rende dissipata. E per quello noi insistiamo, vero, Radio Buon Consiglio continua a proporre meditazioni, cioè farti pensare alle cose di lassù, altrimenti tu hai perso la bussola, non sai manco dove stai andando, non, manco ti interessa di sapere dove stai andando. Allora, per esempio, San Francesco di Sales dice: un cristiano che non ama la meditazione è moralmente impossibile che viva fervorosa, ma vivrà tiepido e rilassato, a maggior ragione un sacerdote o un religioso. E oggigiorno, cari miei, la televisione è entrata nei conventi, nelle sacrestie, mamma mia. Sant'Alfonso dice così: la persona che non medita conoscerà poco i suoi bisogni spirituali, poco i pericoli per la sua salvezza, poco i mezzi che deve usare per vincere le tentazioni, poco la necessità di pregare e certamente si perderà. Senti che botta, è per forza, perché oggigiorno poi che ti dicono, no, ma Gesù è misericordioso, no, per cui, e Sant'Alfonso dice che la parola misericordia manda più anima all'inferno che la parola di giustizia, no? Perché sta misericordia, noi pensiamo che sia un lascia passare, che tu praticamente puoi fare quello che ti pare, tanto nostro Signore è misericordioso, dice, questa parola manda più anime all'inferno della parola giustizia. Sempre lui dice: la tentazione di lasciare la meditazione fu la maggior causa che io ebbi, ed avendola lasciata per un anno e mezzo mi ero già messo da me stesso all'inferno senza bisogno di demoni che mi facessero andare. Senti che botta. Il demonio sa bene che un'anima fedele alla meditazione è perduta per lui. Dice Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa: la meditazione è il principio per acquistare tutte le virtù e tutti i cristiani devono praticarla. Nessuno, se Dio li ispira a questo santo esercizio, oserà lasciarla. Sempre lei dice: quando noi pensiamo alle cose divine, non per apprenderle, ma per innamorarci di esse, allora possiamo dire di fare meditazione, nella quale il nostro spirito, come un'ape sacra, vola qua e là sopra i misteri della fede per estrarne il miele del divino amore. Ma che bello! Ma cristiani benedetti, ma che fate la meditazione alla televisione, nelle chiacchiere che non finiscono più, parole, 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 telefoni occupato, telefoni occupato, telefoni occupato. Ma dico, ma scusa, ma tu ieri cosa facevi? Ah, era un'amica. Dico, avete parlato di Gesù? No, no, ma scherzi. Allora, sempre San Francesco di Sales: se un giorno non potete meditare, riparate questa perdita con brevi preghiere e atti di amore, capito? Se proprio proprio non puoi, ripara, ripara, non puoi dire no, io c'ho da fare, no. Devi riparare con la lettura di qualche pagina di libro o con qualche penitenza che impedisca la continuazione di questo difetto, rinnovando una ferma risoluzione di non lasciarla il giorno dopo. Qui, se oggi è andata male, domani a costo devo svegliare, metti la sveglia un'ora prima. Allora, iniziate sia l'orazione mentale che quella vocale con menarvi alla presenza di Dio. Mantenete questa regola senza alcuna eccezione e in poco tempo ne sperimenterete il profitto. Non c'è scusa. Se i padri spirituali parlassero così, noi avremmo dei cristiani diversi, ma anche dei preti diversi avremmo, vero? Sempre lui dice: voi mi dite che nella meditazione vi rimanete come un fantasma o una statua. Sappiate che il rimanervi così non è poco, perché è grande felicità per noi stare alla presenza di Dio. Accontentatevi di ciò, anche questo stare produce il suo frutto. Però ne leggo ancora una di Santa Teresa d'Avila e poi però mi fermo perché il tempo è quello che è. E dice così: nella meditazione, Santa Teresa, dobbiamo sopportare con pazienza quella folla di pensieri, di immaginazioni importune o di movimenti naturali e impetuosi che provengono sia dall'anima, per la sua aridità e dissipazione, sia dal corpo, perché non troppo sottomesso allo spirito. Perché non troppo sottomesso allo spirito? Ma qua chi è che comanda? La carne o lo spirito? Gesù dice: la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, perché è lui che deve comandare la carne. Invece succede il contrario. Ma dice: ma non scorgeremo tutte queste imperfezioni se non quando Dio ci aprirà gli occhi dell'anima, come usa fare con chi medita. Quelli che meditano, il Signore gli apre gli occhi, sono come Bartimeo che dice: sono cieco. E difatti nella meditazione, io vedo quando leggo qualcosa, ma soprattutto che ascolto questa passione di Cristo, dove in pratica Gesù ti dice: io ho patito questo, sai perché? Per quel motivo là. E quel motivo là l'hai praticato anche tu, per cui anche tu mi hai fatto patire. Più bella di così, e allora tu dici: è vero, ma io non ci sarei mai arrivato. Vedi che ti apre gli occhi, e allora ti senti così misero, e allora preghi, perché dici: ma sono così misero che devo pregare per ottenere la grazia di uscire da questa situazione. Ne ascolto un'altra: oh Signore, ecco, per ottenere l'umiltà bisogna ascoltare cosa dice Gesù e cosa gli siamo costati. Diventi come un verme, ti senti, però, anzi, se lui ha dato del verme, è vero, a Giacobbe, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, addirittura, pensa, cioè il Signore ha dato questi titoli a questi personaggi così grandi, ma gliela date anche a San Francesco. Neanche verme, sapete cosa gli ha detto? gli ha dato del vermiciattolo, per cui neanche un verme completo, no? Cioè, voglio dire, un vermiciattolo, proprio niente. Ma perché, giustamente, ma tu sai chi è Dio, è infinito, cioè lui non sa più cosa fare per farsi conoscere, per farsi amare, no? Ma praticamente, quando tu ascolti le letture, anche durante la veglia pasquale, dentro di me sentivo questa necessità. Dico: ma qui c'è poco da ascoltare, qui, cioè, non che non bisogna ascoltare, ma dopo aver sentito tutte le grandi opere che il Signore ha compiuto, viene spontaneo, dice, di mettersi con la faccia per terra, no? E dire: Signore, io ti adoro dall'abisso del mio niente. Perché come posso io pretendere di farci stare nella mia povera zucca tutto te che sei infinito, no? Per cui come faccio io a capire tutte queste cose, no? Ma quel che ho capito è che devo adorarti, ecco, piegare le ginocchia e comperarmi i pantaloni senza buchi e provocarli a suon di inginocchiate, e stando in ginocchio e adorare il Signore, dire mio Signore e mio Dio e mio tutto. Pensa, queste frasi le diciamo, adesso le capiamo. Mio tutto. Se San Francesco dice che Dio è tutto, vuol dire che fuori dal tutto non c'è niente. Allora, se noi dicessimo, o mondo niente, tu sei niente, perché il mio Dio è il mio tutto, avremmo già fatto dei bei passi avanti nella vita spirituale. Ma Anna, scusami, sai, perché le cose qua io non ho neanche l'intenzione di dirle, no? Poi parto con questi pensieri così molto terra terra, ma devo essere più, come dire, più legato alla lettura. E allora se tu fai la carità, ecco, di leggere gli Atti degli Apostoli.
Lo faccio subito, ma noi ti ringraziamo, perché questa è una fioritura fuori stagione, quella che tu ci regali all'inizio.
Sì, sono cose pratiche, insomma, le capiscono tutti, anche quelli, anche gli analfabeti capiscono queste cose, no?
Ti pare poco, scusa, è lì.
Che talvolta succede che sono quelli che parlano e non si capisce niente, no? Esatto. Che quello è un altro problema, no?
Ecco, allora sì. Al discorso di San Pietro, molti mossi da sincera compunzione riconoscono la grave colpa di aver mandato a morte Gesù e si convertono. Il principe degli apostoli li invita alla conversione e al battesimo. Il pentimento, infatti, presuppone un cambiamento di vita e l'abbandono delle cattive abitudini. Il battesimo cancella il peccato originale e ogni peccato attuale, rendendo l'anima tempio dello Spirito Santo. Alle parole di San Pietro molti si fanno battezzare e si convertono. Inizia così la missione degli apostoli di evangelizzare tutto il mondo secondo il comando divino. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste Pietro diceva ai giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore, Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianze e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Intanto pensa un po'. Dice: salvatevi da questa generazione perversa. Qui sta bene per noi, ma noi, questa è scritta in caratteri minuscoli, noi dovremmo scriverla in caratteri cubitali, no? Cioè, immagina se i quotidiani e i loro direttori si convertissero, titolo, prima pagina: salvatevi da questa generazione perversa. Finalmente i giornali sono aggiornati alla verità. Salvatevi da questa generazione perversa. Mamma mia. Allora, diciamo, la risurrezione. Stamattina il padre, dove sono andato a messa, no? Ha detto una cosa riguardo al battesimo, dice, vedete, un tempo ci si immergeva, diciamo, nell'acqua, no? Totalmente. Ma dice, c'era un motivo perché si faceva questo, no? Perché in pratica l'acqua è un sepolcro liquido, pensa che bello, no? Questo è un cardiologo, questo medico, diciamo, cioè questo sacerdote, praticamente lui prima era cardiologo, poi si è diventato padre, lo conosci anche tu.
Sì, allora, ho capito.
Sì, allora dice, è un sepolcro liquido, allora devi entrare dentro, vero, e uscire fuori battezzato, per cui praticamente risuscitato, perché ci vuole il battesimo, vero? Tu pensa che sballati i pensieri dei genitori, di tanti genitori sballati, quando sarà grande, se vorrà, si farà battezzare lui, sei un disgraziato, perché se questo muore, vero, prima, vero, tu praticamente che hai provveduto a dargli il latte, gli omogenizzati, che ne so io cosa gli hai dato, per fargli crescere il corpo, no? E hai detto, l'anima poi eventualmente se deciderà lui. Allora tu devi dire, no, io non gli do né il latte neanche gli omogenizzati, quando sarà grande se li compri e se li mangerà dopo. Questo discorso sarebbe da insensato, da pazzoide, e però corrisponde a quello, diciamo, che riguarda lo spirito, visto e considerato che la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, diciamo, un genitore cristiano deve dire, io prima di tutto la cosa più importante è il battesimo. Padre Pio un giorno lo videro piangere, ma piangere a dirotto. Ma padre, ma cosa succede? Cosa succede? Piangeva, sapete, ma sapete perché piangeva? Dice, ma padre, perché piangete? Tu pensa, dice, io, i miei genitori mi hanno battezzato dopo 3 giorni che sono nato, io per 3 giorni sono stato figlio dell'ira di Dio, pensa un po', no? Lui piangeva perché per 3 giorni è vissuto senza battesimo il santo, no? Allora, uno che pensa alla rovescia, ma dimmi testa a testa dove ce l'ha, ma il cuore dove ce l'ha, ma la fede dove ce l'ha, ma questo qui è un morto che cammina, generazione perversa, ci sono mica i buchi solo nei pantaloni, anche nel cervello. Allora, nel giorno di Pentecoste Pietro diceva ai giudei, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Attenzione, perché adesso San Pietro dice che i giudei hanno crocifisso Gesù Cristo, per cui tu dici, però che briganti quelli là, che disgraziati. Sta calmo ragazzo, o ragazza, diciamo così per scherzo, ma l'hai crocifisso anche tu, per cui quando senti dire che voi l'avete crocifisso, non devi pensare a loro, devi pensare a te, perché loro devono rispondere di quello che hanno fatto, che non l'hanno riconosciuto come figlio di Dio. Tu invece che lo riconosci figlio di Dio sei peggio di loro, per cui dice, stai attenta e piangi i tuoi peccati, perché con i tuoi peccati mortali tu hai crocifisso Gesù Cristo e non c'hai la faccia della Maddalena che piange. C'hai la faccia tosta di chi vuol fare anche la persona buona, cristiana, piena di fede, diciamo devota, vero? Non hai ancora pianto i tuoi peccati, perché non sai ancora quanti ne hai fatti, manco li conosci, perché devi trovare qualcuno che ti aiuti a tirarli fuori anche, no? All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? Bene, dopo aver sentito quello che ho appena detto, ti senti trafiggere il cuore? No. E vedi che sei fatto de marmo? Non ti senti trafiggere il cuore? Tu che con i peccati mortali hai condannato a morte Gesù Cristo e hai chiesto la liberazione di Barabba, ancora non piangi? Ah, ti senti a posto? Chiedi il dono delle lacrime, della compunzione. Allora, e Pietro disse loro, convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Cioè, convertirsi vuol dire che devi smettere di vivere come hai vissuto fino ad oggi, perché anche la tua presunta fede è molto discutibile, perché una fede deve dare frutti, una fede deve essere viva, e se viva deve dare frutti. Dove sono questi frutti? E allora, sapete, non so se l'ho detto all'inizio, ma Claudio, auguri, buona Pasqua di risurrezione. Io so che sono fatto male, ma gli ho risposto, dico, attenta, guarda, i discorsi qua sono vuoti, no? Ti faccio io un augurio. Dico, buona risurrezione dalla morte, vero, delle virtù tue. Ecco, ti auguro che le tue virtù risorgano dalla morte. Ecco, questo è un augurio pasquale, perché è buona Pasqua, ma che cosa significa buona Pasqua? Non significa niente, alla fine uno pensa al pranzo, pensa alle uova, che ne so, pensa a tante cose. La risurrezione vuol dire che deve risorgere ciò che è morto, la virtù dell'umiltà. Forse l'avevi quando eri in fasce, no? Ma poi è morta. La virtù della pazienza, ce l'hai tu, è viva o è morta? Hai visto? Allora, auguri di buona risurrezione delle virtù morte. Diciamo, lo pensavo anche per me stesso, mica che lo dico agli altri. Dico, questo è un augurio serio e onesto, no? L'augurio della risurrezione dalla morte delle nostre virtù, che sono morte, marcite e sepolte, e manco più sappiamo se esistano queste virtù. E con il battesimo abbiamo avuto le virtù anche, vero? Mamma mia. E riceverete il dono dello Spirito Santo, e difatti lo Spirito Santo da quel momento viene ad abitare in te. Ma credo, mamma, credo, se Gesù Cristo non c'era posto per loro e finì in una grotta, lo Spirito Santo mi viene dato, ma c'è posto nel mio cuore perché sia amato l'amore di Dio, è l'amore del Padre e del Figlio, l'amore del Figlio verso il Padre che genera lo Spirito Santo. Il mio cuore, c'è posto nel mio cuore per lo Spirito Santo, io faccio posto allo Spirito Santo che viene ad abitare in me, oppure lo mando in una grotta di pietra un'altra volta con il cuore di pietra, con un corpo che è diventato una stalla. Ecco, vedete, per cui abbiamo mandato, diciamo, il Figlio nella stalla, nella grotta, e adesso anche lo Spirito Santo, Signore pietà. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Ma vedete che qui praticamente le chiese sono vuote, no? E adesso le trasformiamo in moschee. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Cristiani dalla vergogna che non sono capaci di vergognarsi, no? Mamma mia, ma insomma, bisogna gridarle queste cose. Ma tu la testa dove ce l'hai? Dove ce l'hai la testa? Che gli occhi ce l'hai per vedere? La coscienza ce l'hai per constatare? Non vedi sti poveri ragazzi come sono combinati, di che i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori? Con molte altre parole rendeva testimonianza ed esortava: salvatevi da questa generazione perversa. A quel tempo era perversa, la nostra è una super XXL o 3X, diciamo perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Allora coloro che accolsero. Ma voi ascoltate Radio Buon Consiglio, ma poi bisogna accogliere quello che sentite, perché se no qui non avviene questo miracolo della vera conversione per salvarsi da questa generazione perversa. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, non conformatevi, mamma mia, ma se tu dici queste parole, Anna, non conformatevi, non capisco manco cosa vuol dire, no? Cosa vuol dire? Devo conformarmi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio, perverso e malvagio, perverso e malvagio e anche... E poi ci sarebbero altri titoli da dare, no? Anche eretico tante volte. Allora, il salmo responsoriale.
Il ritornello dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Sì. Quando si legge il Vangelo poi si bacia, vero,
certo,
il lezionario, sì. Ma qui bisogna, ma come il rotolo del libro, ma pensa che era quel profeta che si mangiò addirittura, ecco, si mangiò la pergamena, no, dove era scritto, perché, ma queste parole qua, ma gli uomini non le possono dire, solo il Signore può dire queste cose, perché sono parole di Dio, è il verbo fatto carne, dell'amore del Signore piena la terra. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. Dell'amore del Signore piena la terra. E allora tu sei pieno dell'amore del Signore? Perché è piena la terra, no? Anche tu sei fatto di terra, a dir la verità. Ma la terra è piena del suo amore, ma nel tuo cuore... Di cosa è pieno il tuo cuore? È piena la terra meno il mio cuore, la mia mente, distratto da tutte le cose che non contano, ascolti più il demonio che Gesù Cristo, dell'amore del Signore è piena la terra che noi non lo riconosciamo, siamo ciechi e non chiediamo il dono della vista. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Quando parla Dio, tu devi dire... Avvenga di me quello che tu hai detto, come ha risposto la creatura più santa che Dio ha creato, la piena di grazia, l'Immacolata Concezione. Pertanto, retta la parola del Signore, fedele a ogni sua opera. Devi dire, avvenga di me quello che tu hai detto, quello che tu dici, io devo incarnare te, perché solo tu hai parole di vita eterna, gli altri sono stanco di ascoltarli, mi fanno male le orecchie a forza di balle. Ecco, per cui ascolto te, o Signore, parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Egli ama la giustizia e il diritto, qui giustizia, vedi, ama la giustizia, per cui ciò che è giusto, cioè è giusto che io sia il servo del Signore, fra l'altro, no? Che non diventi io il Signore del mio Signore, no? Che è Lui che deve rinnegare se stesso per seguire io che sono matto come un cavallo, no? Egli ama la giustizia e il diritto. Chi è che ha diritto di essere adorato? Solo Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Allora, e tu lo vedi questo amore del Signore? La terra è piena, ma tu la vedi? No, sei cieco. E chiedi il dono della vista. Perché non puoi leggere e dire piena la terra, io non capisco niente, no? Non ho capito dov'è sto amore di Dio che è piena la terra. Tutto parla di Dio. Perfino adesso è primavera, vero? Gli uccellini cantano, vero? Cantano le lodi al Signore, ma ognuno canta a modo suo, per cui è una corale che non sono tutti uguali, vedete, ognuno canta come Dio gli ha comandato di cantare e obbediscono, non è che ognuno... Sì, io sono un autodidatta, no? Per cui c'è, vero? Il fringuello che canta da pappagallo, no, non è possibile. Sarà il pappagallo che vuol copiare dal fringuello, per dire. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme. Attenzione, tu temi il Signore? Temi di offendere il Signore? Perché l'occhio del Signore è su chi teme di offenderlo, per cui dice: Signore, sono così misero, sono così povero, sono così miserabile che io sono capace di tutto, Signore ti prego, Signore, io, ma fammi morire, non permettere che io ti offenda, Signore, io ho timore, non mi fido di me stesso, mi fido di te. Ecco che l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte, nutrirlo in tempo di fame. Bene, adesso, diciamo, liberarci dalla morte spirituale e nutrirci in questo tempo che abbiamo fame di verità, basta menzogne, basta menzogne, basta menzogne, abbiamo fame di verità, abbiamo fame di Dio, il Dio vero, il Dio dei nostri padri. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Ecco, qui il Signore è aiuto e scudo. Devi difenderti da questa generazione perversa e malvagia. Prega di più. Dai una picconata a quel disgraziato televisore che è la tua rovina. Ecco, e leggi i Vangeli di Don Dolindo. Medita, prega. Pentiti, piangi, non perdere più tempo, ne hai già perso troppo, lo passerai in purgatorio tutto il tempo che hai perso, se basterà. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Ecco, bisogna pensare alle cose di lassù, cercare le cose di lassù, perché e tu che cosa cerchi? Le cose di lassù o le cose di qua giù? Cosa cerchi? Cosa cerchi? Dice, io mi guardo allo specchio per vedere se sono bello. E guardati allo specchio della coscienza e guarda, vedrai come sei brutto, vedrai come sei brutto.
Ave Maria? Ok, allora adesso sfumo la musica e potete ricominciare, ok? Sì, adesso me la faccio sentire.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione che è stata interrotta da qualche problema. Mi sembra che ero arrivato allo specchiarmi, vero? Allo specchiarsi, bisogna specchiarsi nello specchio dei 10 comandamenti, vero? E vedere quanto siamo aderenti ai 10 comandamenti, allora saremo belli. Ecco. Bene, però. Questo qui era caduta la linea. Adesso tocca a te, Anna, con
sì.
Il Santo Vangelo, vero? Con il commento poi.
Relativo, certo, di Don Dolindo. Ecco, Maria di Magdala, non essendo ancora ben radicata nella fede, crede che Gesù sia definitivamente morto, e non trovandolo nel sepolcro non si dà pace. Quando però si sente chiamare per nome, riconosce Gesù, che aveva in precedenza scambiato per il custode del giardino. La sua gioia è incontenibile, vorrebbe intrattenersi con lui, ma egli non glielo permette, perché le affida la missione di annunciare subito ai discepoli la sua risurrezione. Ci conceda il Signore l'amore ardente della Maddalena. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Proseguo con la lettura della meditazione di Don Dolindo, San Giovanni capitolo 20. La fede di Maria Maddalena non seppe andare al di là del sepolcro. Lo vide vuoto e se ne spaventò. Camminava mentre era ancora buio, ed era buio principalmente nell'anima sua, poiché non credeva ancora. Eppure, proprio quando essa credeva di andare a visitare e imbalsamare un morto, questo si ridestava dal suo sonno, sorgeva trionfante, attraversava il masso sepolcrale ed inalberava il vessillo del suo trionfo sulla morte. Se non fosse stato buio nell'anima sua, Maria Maddalena avrebbe forse avuto la grazia di assistere al momento stesso della risurrezione ed avrebbe visto subito il Signore. Ma la sua povera fede non sapeva andare al di là del sepolcro e logicamente non vide altro che la tomba, e per di più la tomba vuota. Credette definitivamente morto il Signore, e dimentica delle parole di Lui non seppe pensare a Lui come ad un cadavere. Oh, se avesse avuto solo un po' di fede, come avrebbe gioito nel vedere la pietra rovesciata, pensando che il Signore era risorto. Con quale impetuosa gioia sarebbe corsa agli apostoli per darne loro l'annunzio. Gesù non era più un cadavere, era risorto all'alba del terzo giorno, compiendo la sua promessa con sollecita e pronta precisione. Compì per la divina sua virtù, che era anche virtù del Padre e dello Spirito Santo, quello che nell'ordine naturale delle forze umane sarebbe stato impossibile. Per questo si può dire che egli era risorto per propria virtù dalla tomba, che il Padre l'aveva risuscitato da morte, che Dio l'aveva fatto ritornare in vita. Sono espressioni che, lungi dal generare confusione, si equivalgono e mostrano che per divina potenza il corpo piagato, trafitto, morto e sepolto poté muoversi, ripigliare l'anima e risorgere. Primizia gloriosa di tutti i morti che dovranno risorgere. Il momento fu solenne e nessuno all'infuori degli angeli ne fu spettatore. Crediamo fermamente che ne fu spettatrice anche Maria Santissima, benché lontana col corpo. L'anima sua era rimasta come chiusa nella tomba in profonda adorazione. Era mesta, profondamente mesta, e a lei, che apprezzava più di ogni creatura colui che era la vita, doveva fare immenso dolore pensare che era stato ghermito dalla morte. Sapeva che doveva risorgere, lo credeva, lo sperava ed affrettava quel momento con la sua preghiera. Essa sapeva che con la sua preghiera aveva affrettato il momento dell'incarnazione. Sapeva che il figlio suo nulla le negava e pregava. Si può dire che Gesù non volle ritornare alla vita senza Maria, per un atto di divina deferenza, poiché Maria gli aveva dato la vita temporale, attese il comando del Padre, alla cui volontà era tutto dedicato, ed attese il comando supplichevole della Madre, alla cui volontà era stato sempre sottomesso. Non aveva mutato nulla in questa provvidenza di sottomessa obbedienza. Maria pregava, pregava. Avrebbe quasi voluto raccogliere nel suo seno benedetto quel corpo piegato ed inerte e ridargli la vita. Sentiva ancora in sé, come grazia sovrabbondante, quella virtù dello Spirito Santo che l'aveva resa madre nel verginale candore, ed avrebbe voluto per la seconda volta circondare l'uomo e vivificarlo. Maria pregava. La sua onnipotenza era la preghiera, lo sapeva per esperienza, e benché fosse immersa nelle tenebre del dolore, sperava la luce immortale e pregava. L'anima divina di Gesù le era vicina e pregava essa pure, poiché essa, più che la stessa anima immacolata di Maria, conosceva l'onnipotenza della preghiera. L'anima prega. Arida terra che proprio nella sua notte sente cadere sulla sua squallida aridità la rugiada divina. Prega, e pregando è come vello che la raccoglie, come semente che sente vivifico il suo germe e lo fa irrompere in Dio, rinverdendo in una novella speranza. Sì, l'anima prega, senza stancarsi. E pregando può giungere sino ai confini dell'onnipotenza creatrice, sicuro, fin là. Essa, piccolo atomo, può avervi contatto, può cavarne una favilla novella di vita, può ottenere un miracolo, che è precisamente come un novello atto creativo di Dio. È grandioso. Essa scuote, per così dire, dal suo riposo colui che creando si riposò, ridesta nel confidente amore quell'onnipotenza che si era già appagata di produrre e la costringe con l'amore a nuove manifestazioni, facendole persino distendere di nuovo le mani stillanti vita sul nulla. Niente resiste all'anima che prega e prega prestando a Dio la propria misura di capacità. L'umiltà, la piccolezza, la semplicità, che diventano fiamma di fede, d'abbandono e di fiduciosa certezza. L'anima prega e quelle sue mani levate in alto ed aperte nella fiducia diventano una croce vivente e supplicante, sulla quale si posa l'ombra del crocifisso ed essa crocifissa dal dolore e unita alla divina volontà è come una sola cosa col crocifisso e diventa compiacenza di Dio che si piega e l'ascolta. Dio ascolta l'anima che prega, infallibilmente lo ascolta, assolutamente l'ascolta, perché è assurdo che la preghiera sia inascoltata. La preghiera è l'unica voce che penetra i cieli, anche quando sembra che rimanga nella nostra greve atmosfera asfissiante. È l'unica voce e giungendo al cielo si condensa in grazia, anche quando a noi non appare, anche quando appare l'opposto. Eh sì, Maria pregava e l'anima divina di Gesù, allo scoccare del momento stabilito da Dio, affrettato dalla preghiera fino al semplice apparire del terzo giorno, presa da lei, sua madre, quasi l'obbedienza, perché nulla voleva e volle fare senza di lei, andò veloce come scoccar di folgore. La tomba era avvolta dal brumoso silenzio dell'alba, vigilata dall'annoiata presenza della guardia stupita di dover custodire un morto, ignara di custodire come picchetto d'onore la vita che risorgeva. La terra sembrava cantare in sordina e sapore un inno di vita, poiché silenziosamente irrompevano qua e là dai rami ancora stecchiti le gemme novelle, ombra di risurrezione, stentata risurrezione dopo l'inerzia invernale. La morte ristette scarna e confusa. La sua falce cadeva vinta, non poteva mantenere più fra gli adunchi artigli il covone reciso, tremava come ombra cupa innanzi al fulgore che la ricacciava per sempre. Il corpo divino sgusciò dalle bende, senza bisogno di svolgerle. S'alzò bellissimo, un vestito di splendore, attraversò il masso, uscì alla luce, riguardò la caverna ancora chiusa dai suggelli, sorrise trionfante, poiché aveva dissigillata per sempre la morte e l'aveva vinta. Camminò, perché era veramente vivo, svoltò, e i primi raggi del sole innanzi a lui, quasi fiocchi di tenebre, si umiliarono. Egli era la luce. Com'era bello! Io lo vedo e mi trema il cuore d'amore. La sua chioma è splendida, come regale paludamento del capo glorioso. Gli occhi placidissimi rifulgono d'amore e di bontà, grandi, cerulei, più belli della distesa dei cieli, guardano i secoli, dominano gli spazi, penetrano l'eternità. Il suo corpo è pieno di maestà, bellissimo nelle sue membra. Spirante bellezza divina, che gioia al suo passaggio, egli è la verità, egli è la vita, egli è la pace. Lo adoro, ma adorandolo lo amo. E mi sento fuso al suo cuore che è tutt'una fiamma d'amore e rifulge dall'aperta ferita. Mi guarda. Egli è la santità e Dio il peccato, ma il suo sguardo è misericordia e mi avvolge di perdono e di pace. Ed io piango. Sì, piango. Sosto ancora un momento, impallidisco, tremo. In questo momento medesimo gli angeli rovesciano il masso del sepolcro perché non sia più chiusa la tomba gloriosa del risorto. La terra trema. Le guardie del sepolcro cadono tramortite per lo spavento. La verità ha trionfato della menzogna e gli angeli cantano assisi sul masso rivoltato. Alleluia, 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 o figlie e figli degli uomini, il Re celeste, il Re della gloria, è oggi risorto da morte. Alleluia, alleluia, la pietra è rovesciata, i suggelli sono rotti, spezzato il vincolo della morte. Alleluia. E Dio, prostrato, faccio eco al loro inno trionfale esclamando: è risorto Gesù, mia speranza. Egli mi precede nel cielo. O Re vittorioso, abbi pietà di noi. Maria Maddalena venne al sepolcro proprio in questo momento, ma era buio nell'anima sua. Credeva di andare ad un morto. Non pensò che il masso fosse stato rovesciato dal vivente risuscitato. Si spaventò e corse a dar nuova dell'accaduto, come lo vedeva e lo capiva lei. E Pietro e a Giovanni andò dicendo: hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo. Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro nella speranza d'avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi, dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come una subcosciente attrazione verso il sepolcro e si curvò un poco per guardarvi dentro. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne la guardarono per chiamare la sua attenzione, ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi, si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza dei due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro a piedi, dove era stato riposto Gesù. Offuscata com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però le interrogarono dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore, non so dove l'abbiano posto». Supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che lo interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli la costrinse a volgersi indietro, e stando ancora in lacrime vide un personaggio ritto in piedi, e non sapeva che era proprio Gesù. Ed egli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse o potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Gesù. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto, ed io lo prenderò». Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo, e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da solo di trasportarlo, e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome: «Maria», e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. Quella parola risuonò nell'animo di lei e la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso, in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare e riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: «Rabbunì», cioè «maestro». Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto: «Rabbunì», invece di «rabbì», per l'immensa gioia che tutta la comprendeva, e si slanciò per gettarsi sui piedi e stringerli e baciarli, come era stato sempre sua abitudine di fare. Ma Gesù le disse: «Non mi toccare», secondo il testo greco, «non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora sceso al Padre mio, ma va ai miei fratelli, cioè ai miei apostoli, e dirai loro: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riserbo, avendo già permesso alle altre pie donne, come detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento, però, ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione, con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli. Per espandersi in adorazione verso il suo Signore c'era tempo, giacché egli non era ancora sceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto di quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. Aveva mancato di fede più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte, in particolare della sua risurrezione. A lei, che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poteva mancare di dire che sarebbe risuscitato. Essa inoltre aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: «Io sono la risurrezione e la vita», e per le quali le aveva richiesto una professione esplicita di fede. Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita, e il non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione e le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli. In tal modo non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Gesù Cristo, incaricando Maria Maddalena di andare a dire agli apostoli che ascendeva al Padre, volle completare il messaggio che aveva loro mandato per le pie donne. Queste lo videro prima di lei e, colme di gioia, gli si gettarono ai piedi, stringendoli ed adorandolo. Con tale espansione di amore lo riconobbero e lo confessarono veramente risorto. Ed egli le incaricò di avvisare i suoi fratelli, cioè i suoi apostoli e discepoli, di andare nella Galilea dove si sarebbe mostrato a tutti. A Maria Maddalena diede l'incarico di far loro sapere che non sarebbe rimasto per sempre sulla terra dopo essere risorto e che essi dovevano scuotersi dal loro torpore e ricercarlo soprattutto con la fede sincera del cuore per essere degni di vederlo. Maria Maddalena rinunziò alla gioia di abbracciarsi ai piedi di Gesù e questo fu riparazione alla mancanza di unione interiore che aveva avuto con lui credendolo definitivamente morto. Corse ad annunziare agli apostoli che aveva veduto il Signore e riferì loro quanto egli le aveva detto, riparando così con un atto di obbedienza e di zelo alla sua mancanza di fede. Il Sacro Testo non ci dice se dopo questo essa abbia veduto Gesù, ma è da supporsi. Il suo infinito e misericordioso amore non la lasciò priva di consolazione dopo averle richiesto la riparazione della sua poca fede. È una lezione importantissima per tutte le anime che si lamentano della loro aridità e che gemono, perché sembra loro che non abbiano più contatti interiori con Gesù, e se credono d'essere in disgrazia sua si sconvolgono, esponendosi alle più gravi tentazioni, poiché Satana colpisce proprio questi momenti per far loro credere che è inutile per esse la preghiera e qualunque altra opera di pietà. Lo stato di aridità, quando non è una prova del Signore, è sempre conseguenza di piccole colpe, spesso anche inavvertite, specialmente di mancanze di fede. Si sta innanzi a Gesù con sentimenti naturali. Si riguardano le sue grazie particolari come un fenomeno fisico, come un'illusione di fantasia o peggio, come una follia che rende estranei alla vita. Si piange, come Maria Maddalena, innanzi ad un sepolcro vuoto, piangendo sull'anima propria, secondo le proprie idee e i propri apprezzamenti, e non si ascolta più chi rappresenta Dio. Si crede infallibile ciò che si pensa e stolto ciò che si dice con autorità soprannaturale. Si piangono difetti che non esistono e non si piangono quelli che veramente sono tali. Si geme e non si pensa a rinnovare la propria fede ed il proprio abbandono in Dio, la cui mancanza è principale, se non unica causa dell'interiore aridità. Invece di agitarsi, bisogna umiliarsi. E invece di credere illusione la vita spirituale tracciataci da Dio, bisogna rinnovare la propria fede e ritornare alla pratica dell'amore semplice e umile, che cerca Dio nella piccolezza e riposa fiducioso in Lui solo. Amen.
Che meraviglia. In pratica, vedi, l'insistenza con cui i santi anche invitano alla meditazione serve proprio a questo scopo. Cioè, tu meditando le cose di Dio, soprattutto la passione di Cristo, che uno dice la passione no, la passione è il libro dell'amore, perché Gesù ha patito per amor tuo, qui è il libro dell'amore. Quando dice, ma meditiamo la passione di Cristo, no, la passione, no. Non si potrebbe meditare qualcosa di più allegro, no, non c'è niente di più bello. Vedere quanto, cioè, quanto mi ha amato il Signore, cosa ha espiato per le mie mancanze, non sa più che cosa fare per rendermi felice, no? Allora, tu meditando appunto la passione di Cristo, no? Ti innamori. Quando sei innamorato è perché lo conosci e conosci il suo amore per quanto ti è consentito di conoscerlo. Allora entra, diciamo, in gioco questa nostra confidenza in Lui. Dice Gesù mio, ma se tu hai fatto tutto questo per me, ma se io ti ho fatto patire tutto quello e tu hai sopportato pazientemente tutto quello che io ho fatto, adesso me lo dici, dice guarda tesoro, per me sei un tesoro, però vorrei che essere anch'io un tesoro per te. E allora meditando tutte queste cose, diciamo, l'amore diciamo ti toglie la paura, perché ti senti amato e riami, per cui la paura sparisce, no? Quando cominciano le paure è proprio perché non conosci l'amore. E allora è così importante, così indispensabile, così vitale la lettura, l'ascolto, ecco, vedere cosa ha fatto Gesù per me. Allora è più facile la vita spirituale, se no diventa complicatissima. Anna, c'è un bel fiorettone, vero? Un bel mazzolone, sì, di, sì, fiori, sì. Per cui a te.
Fedeltà al dovere, sì. Il francescano padre Dionisio Pulinari racconta nella sua cronaca che nei primi tempi dell'osservanza viveva nel convento di Fiesole un santo fratello religioso, chiamato Fra Clemente, nobile fiorentino discendente dall'illustre e potente famiglia Capponi. Egli aveva l'abitudine di recitare tutti i giorni, prima del pranzo, la corona delle sette letizie di Maria. Una mattina che era uscito a questuare e non aveva potuto trovare il tempo per pregare, andò a recitarla davanti ad un'immagine della Santissima Vergine posta all'ingresso del coro. All'ora del pranzo, essendo suonato il campanello che lo chiamava a partecipare ai momenti di vita fraterna, Fra Clemente, poiché non aveva finito la sua preghiera, credette non doverla interrompere e continuò la corona con tutto il fervore dell'anima. Subito dopo, però, sentì l'ispirazione che questa decisione avrebbe turbato l'ordine del giorno degli altri fratelli e non sarebbe stata un segno della sua fedeltà al dovere. Allora il pio religioso ubbidì alla buona ispirazione. Dopo una vita ricca di virtù e di meriti, morì santamente nel convento di Fiesole nel 1478, meritando nell'ordine il titolo di beato. Nei doveri del nostro Stato, che riempiono la giornata, ravvisiamo in ogni istante quello che Dio vuole personalmente da noi. Mai potremo dire di amare Dio, mai potremo santificarci se non compiamo con fedeltà questi doveri. Attenzione e dedizione alla famiglia, impegno per migliorare nello studio o nell'esercizio della professione, eccetera. Riconoscere la volontà del Signore in questi doveri ci darà la forza necessaria per compierli con perfezione. Bene.
Ecco, allora salutiamo ancora i nostri cari ascoltatori, ma soprattutto la nostra Signora, Madre del Buon Consiglio. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria. Ave Maria.